La storia in podcast di Focus.
Passaggio dai comuni alle signorie è un momento di transizione importantissimo e vitale per la storia dell'Italia, ma ha subito delle modifiche nelle interpretazioni negli ultimi tempi perché non è più considerato un processo lineare. Fino almeno al Novecento, fino alla metà degli anni, agli anni 50 del Novecento, questa transizione dal comune alla signoria è stata vista come un processo innanzitutto continuo da un punto di vista cronologico e allo stesso tempo opposto da un punto di vista istituzionale. Quindi se la scansione prevedeva prima la presenza dei comuni nella sua tripartizione, quindi nell'evoluzione comunque delle magistrature comunali, e poi dopo un periodo signorile inteso come involuzione della storia del comune, adesso sicuramente questa visione non è più valida, semplicemente perché ci sono stati dei decenni di studi che si sono ulteriormente incentivati all'inizio del XXI secolo grazie a progetti di ricerca finanziati che hanno consentito delle indagini molto più capillari anche da un punto di vista di documentazione di situazioni prese in esame e da un punto di vista della comparazione di queste situazioni e quindi della creazione non soltanto di un database da un punto di vista informatico, ma anche di una visione ad ampio raggio di tutti i vari casi che l'Italia del centro-nord, perché di quella parte dell'Italia stiamo parlando, presenta. Questa nuova interpretazione della transizione dal comune alla signoria, da un lato ha retrodatato il periodo in cui le formazioni signorili cominciano a essere espresse, dall'altro ha mostrato con estrema chiarezza come questa dimensione signorile in realtà nasca all'interno degli stessi comuni. Quindi sono le magistrature comunali che esprimono per varie motivazioni la necessità di un governo ridotto a una sola persona che assicurasse pace e ponesse fine alle lotte tra le varie fazioni che nell'Italia tardo comunale si erano venute a creare. Quindi da un punto di vista cronologico, venendo a esaminare entrambi questi aspetti, si è portato addirittura alla seconda metà del XIII secolo il momento in cui c'è l'inizio di una fase proto-signorile che è espressione appunto del comune nella sua fase finale, che non si mostrava più in grado di assicurare la pace ai cittadini, non era più capace di porre fine alle lotte tra le varie fazioni, era lacerato dalla contrapposizione tra le due grandissime e celeberrime fazioni di Guelfi e Ghibellini e era soprattutto sollecitato anche almeno fino alla metà del XIII secolo dalla presenza dell'imperatore. Federico II di Svevia, sappiamo che è l'unico imperatore che risiede in Italia stabilmente, che governa l'impero dalla Sicilia, che risiede in Germania soltanto per breve tempo e che influenza molto con la sua presenza e con la sua politica anche la storia dell'Italia comunale, quindi l'Italia centro-settentrionale che apparteneva ai territori imperiali. Questa politica di Federico viene portata avanti parzialmente dal figlio e successore Manfredi in Sicilia, che si pone come referente politico della fazione ghibellina. All'interno di questo contesto, che si colloca quindi cronologicamente fino al 1266, quando poi Manfredi viene ucciso e la parte ghibellina subisce un percorso di sottomissione in un certo senso alla fazione guelfa, a quel punto all'interno delle città italiane le contrapposizioni, anziché diminuire, quasi si acuiscono e quindi si aprono degli spazi politici e di confronto istituzionale che di fatto spianano la via ha dei primi esperimenti signorili che vengono da diverse parti, dalle magistrature comunali, quindi alcuni podestà a cui viene attribuito l'incarico non più per un breve periodo di tempo, ma per un periodo di tempo più lungo. La carica podestarile durava in linea di massima 6 mesi, massimo un anno. Nel secondo 200 abbiamo invece delle esperienze podestarili molto più lunghe, pluriennali anche, proprio perché si cominciava a ritenere che un solo magistrato potesse essere deputato e potesse essere in grado di esprimere una politica migliore sotto il profilo della pacificazione interna. A volte c'era l'avallo della cittadinanza nel concedere poteri ampi, l'arbitrium, così si chiamava, a un solo esponente. In altri casi erano invece questi personaggi che si appoggiavano a una parte della cittadinanza e imponevano il proprio dominio. La terza via attraverso la quale si arriva a dominazioni di stampo signorile è quella del vicariato, cioè una carica che viene rilasciata in una prima fase dagli imperatori e dai pontefici, che legano a sé e alla politica che essi esprimono tutti quegli esponenti cittadini che sono riottosi nei riguardi della formulazione di un'obbedienza formale a una delle due autorità universalistiche. Quindi la concessione del vicariato, che significava la rappresentanza politica dell'autorità concedente su un determinato territorio, di fatto imbrigliava le energie autonomistiche e di autogoverno che caratterizzavano alcune città particolarmente difficili, diciamo così, da governare. Questa concessione vicariale è molto importante perché chi la riceveva spesse volte non la riceveva soltanto per la città nella quale risiedeva, ma la riceveva anche per amministrare città vicine e quindi riceveva l'autorizzazione a creare una dominazione più ampia che si esprimesse anche su un circuito di comuni più numeroso rispetto a quello di residenza. Queste sono le fasi iniziali all'interno delle quali affondano le radici le esperienze signorili. Poi abbiamo ovviamente molti casi particolari. Milano è il caso credo più tradizionale, la lotta fra i Della Torre e i Visconti, che vede poi la vittoria dei Visconti nel 1277, il passaggio dei Visconti da un passato, diciamo così, vassallatico. Il nome Visconti chiaramente già ci fa capire che avevano un passato feudale, quindi erano stati probabilmente dei collaboratori di un conte. Passano dalla parte popolare, esprimono arcivescovi di Milano e in questo modo chiaramente si inseriscono sempre più a fondo nella storia della città. Acquistano il vicariato da parte dell'imperatore all'inizio del XIV secolo, alla fine del XIV secolo, sempre dall'imperatore, acquistano il titolo ducale. E quindi quella è la fine dell'evoluzione del comune milanese, perché nel momento in cui i Visconti acquistano il titolo ducale sono effettivamente signori non solo di Milano ma con una vocazione espansionistica anche molto forte. Questi titoli vicariali, ho detto e confermo, erano concessi dalle autorità universalistiche, imperatore e pontefice. In alcuni casi venivano acquistati. I Visconti comprano il titolo di vicario, pagano l'imperatore per avere il titolo di vicario, così come pagano l'imperatore per averci il titolo ducale. Quindi non dobbiamo mai pensare che queste trasformazioni siano delle trasformazioni che non possiedano un impulso da parte dell'autorità che poi viene insignita di questi titoli. Quindi questo passaggio alla signoria non solo avviene all'interno delle stesse istituzioni comunali, ma non è un passaggio definitivo all'inizio, perché sono esperienze che vengono provate, dalle quali poi si torna indietro, che si propongono nuovamente, magari con diverse caratteristiche, fino a diventare salde e stabili soltanto a partire dal XIV secolo. Quindi quelle dominazioni che acquisiscono una fisionomia signorile cominciano a consolidarsi da un punto di vista delle istituzioni e dell'efficienza della stessa signoria nella dominazione del territorio soltanto a partire dal XIV secolo. In questo XIV secolo si verificano dei cambiamenti anche molto significativi da un punto di vista della mentalità, perché il 300 è innanzitutto il secolo in cui si gettano le basi di una mentalità proto-umanistica, ma è anche il secolo in cui vengono a cadere ed entrano in profonda crisi proprio le due autorità universalistiche, il papato e l'impero. Quindi sono due entità che riprendono vigore nel XIV secolo, la Chiesa residente ad Avignone, l'impero che esprime personalità nuove che dopo il lungo interregno successivo alla morte di Federico II prendono le redini dell'impero, sono però latori di una mentalità profondamente nuova, una mentalità che vuole la elezione dal basso di queste cariche, quindi un coinvolgimento del popolo dei fedeli, nel caso del Papa attraverso il Concilio, ad esempio, e invece dei sudditi dell'imperatore per quanto riguarda la carica imperiale, che recupera in un certo senso quella che era l'idea romana affermatasi e normalizzata da Vespasiano, ossia la delega del popolo a un gruppo di personaggi che diano il supremo potere a un imperatore. Nel caso ovviamente della storia classica parliamo del Senato che diventa latore della volontà popolare nei confronti dell'imperatore. Nel XIV secolo, con la riforma dell'elezione imperiale e la costituzione di un gruppo di 7 elettori da parte di Carlo IV di Boemia, questo gruppo di principi elettori diviene espressione della volontà popolare e attribuisce il supremo potere all'imperatore. Accanto a questa modifica istituzionale c'è però un ridimensionamento molto significativo della presenza dell'imperatore, che in Italia di fatto non ha più nessun significato. Esiste un imperatore, l'Italia continua formalmente a sentirsi parte dei territori imperiali, però le dominazioni locali, ormai di stampo prettamente signorile nel XIV secolo, cominciano a seguire una strada decisamente autonoma. Quindi il XIV secolo è un po' il secolo di passaggio che prevede da un lato il consolidamento delle dominazioni e dall'altro la formazione di quelli che saranno poi gli stati italiani del XV secolo. Quindi, di fatto, questa storia delle signorie italiane non deve essere fraintesa, non è affatto una involuzione della storia del comune, perché il comune non era stato in nessun modo quel luogo delle libertà, quella manifestazione repubblicana quasi all'interno della quale tutti i cittadini erano coinvolti nei processi istituzionali. Assolutamente, non era stato questo il comune. La partecipazione era limitata, esperienze oligarchiche ce n'erano state, le fasi che attraversa sono fasi convulse, la formazione di partes, cioè di fazioni, rende difficile anche il proseguimento dell'attività economica, che era quella che sosteneva da un punto di vista materiale anche la stessa vita del comune. E soprattutto nella sua fase finale il comune vede dei nuovi attori politici, cioè coloro che non avevano un passato illustre, che esercitavano in massima parte il mestiere di mercanti, che detenevano la ricchezza economica e che a un certo punto esigono di partecipare alla vita politica. Si comincia alla fine del XIII secolo con queste istanze promosse spesso anche in modo molto violento e si prosegue poi nel XIV secolo. Quindi la formazione di queste dominazioni signorili deve tenere conto di corpi intermedi che cambiano nel corso del tempo. Quindi non ci sono più soltanto gli esponenti dell'antica nobiltà vassallatica, ci sono esponenti anche del mondo imprenditoriale e mercantile con i quali bisogna relazionarsi e ai quali bisogna dare lo spazio a cui hanno, diciamo, diritto in quanto cittadini che partecipano del bene del comune. E le signorie, infatti, gli stati italiani, almeno a dominazione signorile, devono tenere conto di questi corpi intermedi e devono relazionarsi con loro. Quindi anche il potere signorile, che viene visto come un potere assoluto o una involuzione in senso quasi dittatoriale o comunque monocratica nell'esercizio del potere, in realtà sono condizionati fortemente dalla presenza di questi corpi intermedi. Quindi dalla presenza di tutti questi attori politici che interagiscono con i signori e che a un certo punto ne limitano anche l'azione politica, condizionandone l'espressione del loro governo. Quindi i signori non sono gli assoluti dominatori come spesso sono raffigurati, ma sono coloro che detengono il potere, in alcuni casi con una legittimità che proviene dall'imperatore o dal pontefice. In altri casi, con una legittimità, ad esempio all'interno dello Stato veneziano, il doge è comunque una carica vitalizia, che è però espressione del patriziato cittadino, quindi non c'è alcun condizionamento esterno né da parte dell'imperatore né da parte del Papa. Però allo stesso tempo sono personaggi che devono relazionarsi con una società molto complessa e sono personaggi che, unici a un certo punto, proprio perché godono di un potere unificato all'interno della loro dinastia e concentrato nelle loro mani, sono gli unici che possano assicurare un equilibrio politico in grado di portare avanti l'evoluzione delle città e dei territori che alle città sono collegati.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.